File 28, pagina 198. Allach. Giungemmo alla sera nel campo di concentramento di Allach, un sottocampo di Dachau, la metà di aprile di quel 1945. Scesero dal lungo convoglio migliaia di esseri famelici, sporchi, imbrattati di sporcizia e di feci, dalle orbite infossate e con lo sguardo allucinato, che non avevano più nulla di umano. Arrivati al campo, sostammo su uno spiazzo accanto alle latrine. Mi precipitai nelle latrine, ma non era possibile entrarvi a causa della ressa. Fuori delle latrine si vedevano dappertutto prigionieri disenterici, con le vesti già lordate durante il viaggio, intenti a defecare dove capitava. Oltre il campo recintato erano situate alcune baracche del comando e gli alloggi della SS. Alcune guardie uscirono a guardare quella moltitudine di esseri cenciosi e fetidi. Fra le guardie si notavano alcune donne ausiliarie della SS che non sembravano imbarazzate da tanto spettacolo. I compagni maschi però non intesero dividere l'imbarazzo. Piovvero su di noi le pietre lanciate dai tedeschi, seguite da qualche colpo di pistola. Mi avvidi che i tempi erano cambiati. In altre circostanze, solo qualche settimana prima, avrebbero sparato senz'altro a mitraglia nel gruppo. Venimmo scaglionati nelle diverse baracche. Entrammo circa 200 in una baracca piuttosto piccola, spoglia di tutto, senza neanche i classici castelli, che dava l'aspetto di essere stata eretta in premura per accogliere i nuovi arrivati. Sul pavimento di cemento trovammo stesa della paglia che diradava verso il centro, formando una specie di corridoio per lasciare spazio al passaggio. Ci buttammo sfiniti sul pavimento, chiedendo a Dio un po' di sonno. Era già tardi, non avevamo toccato cibo dal giorno avanti e non speravamo di riceverne. Il nostro gruppo si mantenne unito. Ci mettemmo seduti in circolo in un angolo della stube. Era con noi anche l'ex carabiniere di Lalla, che si lamentava di brugiori nella minzione. Notai nella stessa baracca i due indiani che erano quasi morti assiderati con noi a Buchenwald. Prendemmo posto sempre in gruppo per la notte. Subito dovetti uscire per recarmi di nuovo alle latrine. Strada facendo vidi esternamente, addossati alla parete della baracca, un mucchio di abiti a strisce. A chi appartenevano? Probabilmente a cadaveri spogliati. Erano senza numero di matricola e senza il triangolo indicante il genere di reato. Ne approfittai per sbarazzarmi in fretta della mia giacca cerchiata di vernice rossa sul petto e sulla schiena, in modo da non portare più i segni esteriori del Flieger, che potevano essermi ancora di danno. Fatto ritorno in baracca, notai che nel frattempo i croati, vicinci a noi, mi avevano sottratto quasi tutta la paglia del mio settore. Pazienza. Mi buttai sul pavimento e quasi subito mi addormentai profondamente. La mattina dopo ci venne dato il caffè, la solita acqua nera calda, senza zucchero, alla quale tuttavia facemmo buona accoglienza. Mancavano le gamelle, mischi, e quindi bisognava trangugiare in fretta per passare il lercio catino, leccato e ripulito, con la lingua e con le dita, agli altri prigionieri. La baracca era stipata in ogni suo centimetro quadrato. Dopo qualche giorno, la paglia cosparsa sul pavimento puzzava. Non ci conducevano più a lavorare. Qualcosa stava accadendo per distogliere a tal punto le SS dalla loro metodicità quotidiana. Il Le Bloc era governato da due tedeschi non più giovani, triangoli verdi, la solita musica, sempre criminali, venivano impiegati per fare i capò, si vedevano però di rada. Le punizioni che negli altri campi erano all'ordine del giorno, qui non venivano più somministrate, o perlomeno non più come un tempo. C'era nell'aria una strana sensazione di attesa. L'appello veniva fatto la sera, dai due tedeschi in baracca e senza la presenza di SS. Uno dei capò era un uomo corpulento, pletorico, grasso, ma non era tutta cellulite. Doveva possedere una forza erculea, poteva avere 45 anni. L'altro era parecchio più alto, circa della stessa età, solido, ma non grasso, del tipo longilineo. Le razioni di cibo erano sempre le stesse, zuppa di rape e barbabietole, un pane di segale per 6 persone. I due capoci, come era naturale, rubavano senza ritegno, come hanno sempre fatto i Bloc al test, sottraendo dalle misere razioni destinate ai prigionieri quanto potevano. Dall'aspetto dei due prominenti era facile arguire che non erano da molto prigionieri, eppure le SS, sempre solidali con la loro gente, li avevano messi al posto di comando, dove si poteva razziare sul cibo a volontà. Il Ehrenvolk, anche se in galera o nei campi di concentramento per attività criminale, doveva comunque esercitare la sua supremazia sulla razza inferiore. Quanto quei due figuri prelevassero dalle razioni giornaliere destinate a tutti noi, lo dimostravano il loro ottimo stato fisico e la loro energia, a proposito della quale dovetti personalmente rendermi conto un giorno, quando nella ressa della distribuzione del rancio, il più lungo dei due, preso dal tipico furore manesco dei tedeschi, incominciò a menar colpi con il mestolo dal manico lunghissimo, roteandolo sulle teste dei più vicini e colpendo chi capitava. Fra questi sfortunati mi ci trovai io stesso. Tentai la fuga, ma le mie povere gambe indolenzite e fiacche dalla denutrizione nulla poterono per distanziare in tempo il forsennato, che chissà perché si mise ad inseguire proprio me, colpendomi ripetutamente con la micidiale clava alla schiena. Fu l'ultima bastonatura in un lager, ma lasciò un tale segno che ancora oggi ne porto le conseguenze. Cadi a terra fra un gruppo di croati e sloveni e giurai, nella mia rabbia impotente, di vendicarmi, ma i miei propositi, allora tanto sentiti, non ebbero modo di tradursi in realtà. Di quei giorni che scorrevano tutti uguali, poco mi è rimasto nella mente. Continuavo a masticare carbone per frenare la dissenteria. Non avrei dovuto, per curarmi, mangiare la minestra né bere liquidi, ma allora che cosa? Eravamo tutti terribilmente deperiti. Ben poco rimaneva dell'aspetto di noi giovani sani e pieni di vigore fisico, partiti dalle prigioni italiane solo 6 mesi prima. Di Lalla era ridotto anche lui a pelle e ossa, piangeva mirando continuamente le fotografie della moglie e dei figlioletti, si reggeva a stento in piedi, urinava sangue e doveva soffrire di una forma acuta di nefrite. Una mattina un medico del campo invitò i più sofferenti a farsi avanti. Di Lalla mi supplicò di intercedere, non sapeva una parola di tedesco, per spiegare al medico di quali disturbi soffriva. Blutwasser, diagnosticò il medico, e lo fece attendere con un gruppo di ammalati gravi che via via si andava ingrossando. Venne condotto via assieme agli altri e non lo avremmo rivisto più. L'alba del 29 aprile 1945 sorse poco promettente. Il cielo era coperto di spesse nubi e faceva freddo. Uscii per recarmi alle latrine I fari sulle torrette di guardia erano spenti, faceva ancora buio, potevano essere le 4, e non mi posi la domanda sull'insolita oscurità che avvolgeva il campo per quella pigrizia che viene dall'inedia e dall'abbandono della volontà. Il Terzo Reich aveva compiuto l'opera sua, ci aveva tolto con la volontà di vivere anche la capacità di meditare e di resistere, riducendoci ormai a meri automi con una vita vegetativa che andava giornalmente anch'essa spegnendosi. Ritornai in baracca a tastoni, scatenando l'ira di un francese, il quale nel buio più completo, sentendosi toccare, pensò che volessi rubargli qualcosa e lanciò al mio indirizzo i vituperi più accesi. Mi sdraiai sulla paglia puzzolente, senza poter più riprendere sonno. La luce del giorno si faceva meno scialba e, filtrando attraverso la porta aperta, dava contorno alle cose. Passò qualche ora, a qualche metro da me, si alzò in piedi l'indiano magro e spilungone che uscì dalla baracca, evidentemente per recarsi anche lui alle latrine. Potevano essere le 6:30 del mattino. Trascorsero 10 minuti e udì urlare all'esterno. L'indiano fece ritorno in baracca urlando come un ossesso nella sua incomprensibile lingua, facendo ampi gesti con le braccia. Pensai che fosse diventato matto. Continuava a gridare, indicando con le mani verso l'esterno. Non lo capimmo noi, ma lo capì il suo amico che, piangendo e ridendo, fra lo stupore e la rabbia di quella massa di scheletri destati dal dolce sopore del sonno, si mise ad abbracciarlo e baciarlo. Alcuni prigionieri, prima timidamente e poi con maggior decisione, uscirono dalla baracca per sincerarsi che cosa stava accadendo. Ritornarono quasi subito urlando anche loro, ma questa volta capimmo tutti e fummo come percossi dalla corrente elettrica. Le torrette di guardia erano vuote, abbandonate. Le baracche del comando non erano più occupate dalle SS. Il campo non era più presidiato dai soldati di Hitler, fuggiti in silenzio durante la notte. Ci precipitammo all'aperto. Era vero, i potenti riflettori erano spenti, dei militi SS nessun segno. Eravamo liberi, finalmente liberi. La guerra per noi era finita. Non sembrava vero, non poteva essere vero, e non lo era al punto che nessuno voleva crederci. Discutevano il fatto con cautela, timorosi delle conseguenze, non del tutto persuasi. Ci si sarebbe aspettati la corsa verso i cancelli, il loro abbattimento, la fuga verso la campagna vasta e libera, verso i paesi e le città. Nulla di tutto questo, almeno nel primo momento dell'impatto con la realtà. Una realtà che non faceva più parte della nostra misura d'uomo, che ci lasciava increduli e sbigottiti, incapaci di accettarla e di impossessarcene. La nostra condizione di bestie, di sottouomini, di schiavi docili e sottomessi, piegati nel corpo e nell'anima, stentava a rendersi conto della nuova verità, di prendere atto delle nuove dimensioni umane che la libertà, la agognata libertà, ci offriva. Tutti apparivano come attoniti, trasognati, indecisi, abituati come erano a muoversi come automi, condizionati al comando, all'ordine perentorio e indilazionabile, che non consentivano tentennamenti, ripensamenti, l'uso del cervello e della propria volontà. Nessuno si vedeva al di là dei reticolati che fittamente cingevano il campo. La campagna si stendeva grigia sotto quel cielo freddo, denso di nuvole cariche di gelo. Era primavera ormai, ma faceva ancora freddo. Ci avvicinammo in massa ai reticolati, senza toccarli, ma ecco, a qualche centinaio di metri, nell'erba alta qualcosa si muoveva e si faceva avanti. Sembravano ramoscelli danzanti sulle creste di un torrente in piena. Erano caschi di acciaio mimetizzati con foglie di alberi che avanzavano, portati sul capo dalle avanguardie dell'esercito americano. Ben presto apparvero alla vista di tutti splendidi ragazzi meravigliosamente equipaggiati, avanzanti in ordine sparso col mitra imbracciato e armati fino ai denti. Un urlo disumano accolse quei soldati, disumano perché poco nulla di umano restava ai liberati, né nell'aspetto né nella voce. Erano grida che volevano essere alte, invece uscivano da quei miseri petti spente, stridule, senza timbro e senza forza. I soldati si avvicinarono, alcuni masticando gomma, e ci parve un atteggiamento di sicurezza e non di spavalderia. Si fermarono a qualche metro dal reticolato, sostando su un mucchio di terra di riporto che correva attorno al campo. Gettarono qualche sigaretta, qualche cioccolata, le prime sigarette profumate dopo tanti mesi, e cioccolata, vera cioccolata, chi ne ricordava ormai il sapore. I prigionieri erano come impazziti, si abbracciavano, ridevano, si stringevano le mani e cominciarono a divenire uomini. Mi allontanai e raggiunsi la baracca. Sentivo il bisogno imperioso di rimanere con me stesso. Sulla paglia trovai gente che piangeva, altri troppo deboli per uscire interrogavano. La testa mi girava, un tumulto interiore mi impediva di connettere. Mi buttai sulla paglia, sciogliendo il nodo che mi attanagliava la gola, scoppiando in un pianto senza ritegno. Le avanguardie dell'esercito americano passarono oltre. Alcune truppe si fermarono a presidiare il campo. Oltre il reticolato si apriva una fossa lunga piena di patate, in parte ricoperta di terra perché non gelassero. A un lato della fossa si ergeva un cumulo di terra lungo quanto la fossa stessa. Su di esso, in posizione dominante, alcuni soldati reporter cinematografavano la scena. Centinaia di prigionieri avevano nel frammento oltrepassato il reticolato e si erano calati nel buco a raccogliere le patate. Era una fatica inutile. C'erano ormai gli americani che ci avrebbero dato da mangiare quanto ne avremmo voluto, ma l'abitudine, la fame, il bisogno di raccogliere da terra qualsiasi cosa buona fosse da masticare, ci andai anch'io. Mi resi conto in quella circostanza di quanto ero debole fisicamente. Oltrepassai con fatica estrema il buco provocato nella rete metallica da chi mi aveva preceduto e scesi nella fossa. Mi chinai a raccogliere il prezioso tubero mentre un soldato sopra di me puntava la sua cinepresa. Deposi le patate in un lembo della giacca, ma quando tentai di alzarmi non ci riuscii. Bastò quel peso insignificante, forse un chilogrammo, per incollarmi a terra. Fui costretto ad impiegare una tecnica diversa. Lasciai cadere a terra le patate, mi risollevai a stento e poi, piegando il busto in avanti, ne raccolsi una manciata e mi rizzai lentamente. L'americano continuava a riprendermi. I miei movimenti lentissimi, non coordinati, spastici, dovevano interessarlo. Mi sovvenni allora dei due poveracci prigionieri che nell'infermeria del campo di Schönberg-Natzweiler, con movimenti simili ai miei, lottavano per il possesso del pezzo di pane. La scena doveva sembrare ben curiosa all'americano. Tutta quella folla cenciosa e affamata alle prese con le patate. I movimenti lenti di quelle larve dovevano sembrargli misurati, controllati, come una danza delle geishe, per nulla febbrili. Dentro di noi, invece, ardeva il desiderio di fare presto, molto presto, come si conviene al ladro, all'affamato, che non vuole lasciare nulla agli altri. Ma l'abbandono delle forze per inedia non obbediva alla volontà interiore. Il corpo, le membra, i muscoli non rispondevano alla necessità del momento e tutto si svolgeva assurdamente come in un film al rallentatore. Portai quel pugno di patate in baracca, serrandole al petto. Tutti ne avevano, eppure, abituati per lunghi mesi e qualcuno di noi per anni a difendere il cibo dalla voracità altrui, continuavamo a comportarci paradossalmente come se nulla quel giorno fosse successo, negando fiducia al nostro prossimo. Eravamo schiavi della nostra paura e della nostra avidità, ma durò poco, per fortuna. Nel lager cominciarono a girare sigarette Camel e Lucky Strike, marmellata e carne in scatola. Dopo qualche giorno non si sentiva più la parola fame. Venne anzi ben presto l'abbondanza, la minestra grassa e lardellata, a pochi giorni dalla liberazione, veniva rifiutata da molti. Pagina 205.